RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Buongiorno per il nostro RT Special e questa mattina abbiamo qui in presenza nei nostri studi lo storico Sergio Ponti, che saluto. Ciao Sergio, grazie di essere con noi.
Ciao Giancarlo, saluto tutti.
C'è un motivo per cui Sergio è qua, perché quando noi abbiamo un problema tra virgolette relativamente alla storia di Gualdo, e chi chiamiamo se non Sergio? Sei stato grandissimamente utile e anche sempre disponibile, devo ammettere, tutte le volte che il sottoscritto, ma anche noi della radio, avevamo da ricordare, da sottolineare qualcosa che riguarda la storia della città di Gualdo Tadino. E oggi è un giorno importante, perché correggimi se sbaglio, anche se me l'hai suggerito prima, ma me ne approprio come se fosse farina del mio sacco. Oggi che succede? Succede che 100 anni fa, il 19 giugno del 1920, moriva Roberto Calai Marioni. È così, Sergio?
È così. Moriva nel tardo pomeriggio del 19 giugno alle ore 17:20.
Così. Ecco, addirittura l'orario.
Anche l'orario, sì.
Beh, ne parliamo perché Roberto Calai Marioni è stato un personaggio a cui Gualdo deve molto, tantissimo.
Beh, io penso che, Giancarlo, non ci siano altri esempi così di personaggi che sono stati tanto benefattori nei confronti della città e della comunità, perché Calai Marioni è stato veramente straordinario, come poi vedremo.
A me viene in mente l'ospedale Calai, quello che sì, conosciamo tutti, e anche i gualdesi che magari hanno qualche anno in più lo ricorderanno, perché magari ci sono stati come degenti. Io stesso ho avuto, ahimè, l'avventura di essere ricoverato lì per delle cose, per carità, di poco conto, però è stato un grande punto di riferimento per tutti i cittadini gualdesi, e non solo, perché poi era diventata anche una bella eccellenza, certo, a livello regionale ed anche extra regionale. Tutto è nato proprio all'inizio del secolo passato.
Sì, in effetti sì. Io, Giancarlo, se permetti, vorrei ricordare intanto minimamente, no, e velocissimamente chi è.
Entriamo, ecco, nel personaggio.
Entriamo
io
nel
adesso
personaggio.
Sono partito,
sì,
da ignorante, sì, sulla cosa che,
no,
che praticamente,
no, no,
condividiamo un po' tutti, l'ospedale, ma c'è tantissimo altro.
Hai fatto riferimento al suo ultimo grande progetto che ha realizzato per la città, quindi non è di poco conto. Beh, Roberto Calai, gualdese puro, è figlio di una nobile famiglia, perché il padre era un personaggio della nobiltà locale, Enrico, e nasce da un matrimonio importante, perché la mamma, Adelaide Colini, era una ricca possidente di sigillo, quindi si ritrovano in questa situazione. No?
Denaro chiama denaro.
Esatto. Diciamo che la ricchezza della famiglia lo porta a studiare, abbandona Gualdo, lo porta a studiare a Perugia, dove nel Collegio della Sapienza lui fa gli studi classici e filosofici. Questi saranno, penso, studi fondamentali per la sua costruzione culturale.
Ecco. Certo.
E quindi, appena diciottenne, conosce i primi dispiaceri della vita, perché muore il fratello maggiore.
Ah.
Quindi questo è un lato negativo della sua esistenza. Rimane con i genitori, ma con altre due sorelle. Però lui diventa il faro per la famiglia, no? In prospettiva.
Come figlio maschio maggiore,
ecco,
insomma.
E il padre Enrico aveva grandi prospettive su di lui. Però Roberto fa un'altra scelta. Fa lui l'amore per la passione per il sacerdozio, lo porta a diventare a seguire la via della Chiesa.
E quindi diventa sacerdote.
Sì, diventa sacerdote. Questo è in palese contrasto col padre. Lui abbandona la propria sì, abitazione, si trasferisce a Perugia e viene ricevuto dall'allora arcivescovo Gioacchino Pecci, che poi sarà il futuro Papa Leone XIII, ecco, che lo accoglie in curia. Quindi lui continua i suoi studi e rimane a Perugia per lungo tempo. lì diventa delegato apostolico, questo
diventa sacerdote, quindi
sì,
ovviamente
lo diventerà dopo, perché poi diventa, prende l'impegno per, che sarà la sua fissazione per tutta la vita, quella dell'educazione scolastica. Ah, lui sarà impegnato sempre su questo aspetto, quindi diventa delegato apostolico, delegato scolastico mandamentale, e poi nel 1870 riceve l'abito talare, ecco, dallo stesso Gioacchino Pecci, futuro papa. Quindi da lì nel 71 riceve il suo diaconato, è associato ai canonici, ritorna a Gualdo qui nella collegiata di San Benedetto, e praticamente è ordinato sacerdote nel 1872. Ecco, questa velocissimamente è la sua storia fino a diventare, a divenire sacerdote.
Benissimo, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
Acqua della salute è la tua amica per la pelle. Rocchetta contribuisce a preservare l'idratazione della pelle. È leggera e le sue proprietà detossicanti ne favoriscono la luminosità. Vai su acquedellasalute.it per un consulto dermatologico gratuito via mail con lo specialista Sidemast. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plin plin! C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Protagonista, la musica.
RP 101 CM.
Sergio Ponti qui in studio con noi, storico gualdese. Stavamo parlando con Sergio e riprendiamo quindi il nostro discorso della figura di Roberto Calai Marioni, che oggi sono 100 anni dalla sua morte. E quindi lo ricordiamo, perché come diceva Sergio, abbiamo iniziato un po' a raccontare la sua storia. È stato un personaggio che ha fatto tantissimo per Gualdo. E prima, Sergio, abbiamo parlato di questa persona fino al momento in cui diventa sacerdote, quindi la gualdese Doc, ovviamente, lo ricordiamo, anche se qualcuno potrebbe dire: ma Calai è un cognome che a Gualdo? Certo, si spiega, perché ragionandoci, Sergio, lui, essendo l'ultimo erede della famiglia, sbaglio, essendo diventato prete, non ci sono altri Calai.
Sì, in effetti è così, anche se adesso i pronipoti hanno riacquisito il nome di Calai. Il nome di Calai, quindi sì. Attualmente abbiamo ancora che la famiglia ha un seguito, ma la famiglia Calai io la ritrovo nell'archivio storico, come ho già nominato, nel 300, sono notai, sono tutte persone importanti, diciamo, impegnati nella vita politica e nella vita culturale della città, quindi sicuramente una famiglia che aveva solide basi sia culturali sia
che economiche. Esatto.
Roberto Calai Marioni, divenuto sacerdote, forse nel proseguo della sua attività sarà stato anche favorito dall'amicizia di un Papa, di Leone XIII, perché è quello che l'ho accolto a Perugia, però sicuramente aveva del suo, perché lo ritroviamo con diversi incarichi via via sempre più importanti. Io lo ricordo, inizialmente è stato, quando è tornato a Gualdo, ha assunto la carica di vicario generale economico della cattedrale di San Benedetto, poi protonotaro apostolico, quindi ha raccordo con Roma, quindi importante perché frequenta la Santa Sede, quindi poi diventa addirittura prelato domestico di Sua Santità. Questo è una delle persone che sta più vicino al Papa. Quindi ricongiunto in qualche modo con Gioacchino Pecci, allora suo amico e arcivescovo di Perugia. Poi diventa commendatore dell'ordine gerosolimitano del Santo Sepolcro, anche questa è un'onorificenza che aveva il suo peso allora, così come quello del membro dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Queste sono delle medaglie, diciamo, che nel contesto dell'aristocrazia vaticana avevano
un loro significato e valore.
Finalmente il 26 novembre del 1910 viene nominato vescovo da Papa Pio X. Quindi,
vescovo di Nocera?
Lui viene consacrato, addirittura poi riconsacrato, perché lì è nominato dal vescovo, poi consacrato come vescovo qualche mese dopo dal cardinale Vincenzo Vannutelli, che questa è la trafila che
c'era.
E diventa vescovo titolare di Esbon, è una città della Giordania.
Comunque vescovo.
E questo, diciamo, è il suo top finale.
Certo.
Dopo c'è una vita invece come benefattore, perché il suo apostolato non rimane ristretto entro i limiti e i confini del sacerdozio, perché poi lui indirizza la sua missione verso la carità, soprattutto verso la beneficenza, una beneficenza privata ma anche una beneficenza pubblica, come vedremo. Quindi da qui inizia veramente la figura grande e stupenda di questo personaggio
che andremo a vedere tra poco.
Lo vedi, arriva un'altra estate, lo so, non ci credevi più che è stato buio l'inverno, troppo duro un inferno, così immobile la primavera. Ma tu ora dove sei? Dimmi dove sei, che oggi ti porto via e c'è. Oh,
portato via. E c'è quell'orizzonte, ci crediamo ancora, ci crediamo ancora, tu ci credi,
ci credi, ci credi,
ci credi, io ci credo ancora, e c'è.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oliodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Action! RT
1100.
Yeah.
Questa mattina con il nostro RT Special ricordiamo la figura di Roberto Calai Marioni. Oggi sono passati 100 anni dalla sua morte. Lo ricordiamo con lo storico gualdese Sergio Ponti, che è qui con noi nei nostri studi, e andiamo a tappe, perché io penso che sia interessante anche vedere la vita di questa persona, che comunque ha avuto molteplici esperienze e è arrivato a vivere una vita sacerdotale, ma anche, come dicevi tu Sergio, dedicata al prossimo,
alla
carità e alla beneficenza, e qui ne ha fatte tante. Entriamo in punto nel vivo, per cui è un personaggio ancora oggi,
certo,
a Gualdo,
che non era un personaggio banale, lo vediamo da una prima scelta, quando decide di affrescare la cappella del Palazzo Calai,
che tuttora è lì,
che rappresenta circa 115 quadri della vita di Cristo, della Madonna, qualcosa di bellissimo.
Peccato che non sia aperto al pubblico, ecco, però insomma io l'ho vista qualche anno fa e veramente merita.
Io so che il precedente sovrintendente è rimasto sbigottito di aver trovato a Gualdo un palazzo di questa levatura, quindi è un palazzo importantissimo, senz'altro. Beh, lui per affrescare questa cappella non chiamava due in bianchini, ma chiamava due pittori bravissimi di Todi, Luigi Sabatini, che poi, se non erro, ha dipinto anche la sala del Palazzo Comunale, e Torquato Scaraviglia, che per un periodo è stato anche insegnante, soprattutto nel ramo della ceramica gualdese, quindi due persone importanti. Dal 1875 al 1896 lui finanzia in maniera importante, con elargizioni importanti, i lavori di ampliamento della chiesa collegiata di San Benedetto, perché sì, questa attuale chiesa che vediamo è stata smembrata e snaturata in questo ventennio, riconcepita in questo modo.
Sì.
Ecco, prima era la chiesa trecentesca, forse, perché ancora ci sono dei
segni,
ecco. E quindi lui contribuisce in maniera determinante. Nel 1878 lui acquista dal demanio il convento dei Frati Cappuccini, che era ormai ridotto ai minimi termini, lo acquista e lo restaura, ma non si limita a questo, perché poi ricostituisce nel 1880, mi sembra, la comunità dei Frati Cappuccini. Quindi questo è fondamentale, e addirittura si adopera insieme alla madre Adelaide, che era devotissima e che seguiva l'idea del figlio, insieme a Adelaide, all'istituzione di un collegio poi divenuto seminario serafico, sempre all'interno
dei Cappuccini.
Quindi quest'altra è un'altra scelta verso la scuola, verso l'istruzione. Poi nel 1884, questa è una cosa particolare, fa venire a Gualdo il conte Flaminio Politi di Roma e gli affida l'incarico di andare a Francoforte a vendere alcune delle fornelle di ceramica, che sembra che siano opera di Mastro Giorgio Andreoli di Gubbio, famoso, no? Mastro,
sì,
Giorgio, che aveva donato Monsignor Antonio Ribacchi. Con la vendita, col ricavato di queste, sì, formelle, probabilmente lui acquista da un certo Guglielmo Ciani, che era uno scultore, il paliotto di marmo per l'altare maggiore sempre della chiesa di San Benedetto. Quindi
era anche uno che sapeva economicamente gestire la situazione.
Sì, una persona di cultura, voglio dire, veramente.
Certo.
Ecco, successivamente, proprio con il suo amico Antonio Ribacchi, Monsignore, si prodiga per la realizzazione a Gualdo di un oratorio diretto dai Salesiani. Ecco, lui ha vari contatti con Giovanni Bosco, che poi diventerà santo.
Sì.
E una volta morto Giovanni Bosco, lui ha dei rapporti col successore Michele Rua, che con lui poi realizza il suo progetto di erigere l'oratorio
dei Salesiani.
Quindi che lui naturalmente finanzia fino alla fase ultima. Quindi,
anche Salesiani, quindi, sono opera sua.
Nel settembre, che poi questa operazione finisce nel 1897.
Perché, quindi siamo all'inizio, agli albori del Novecento.
Esatto, quindi lui gestisce e contribuisce per la costruzione di questo oratorio, di questo immensa struttura.
Sì, è grandissima.
Esatto, che lui attinge sempre dal suo patrimonio, tutte le risorse le attinge tutto dal proprio patrimonio familiare. Quindi,
che doveva essere cospicuo,
supposto. Sicuramente sì, perché qui si parla di qualche milione attuale, cosa di poco conto. Quindi, terminato questo lavoro, è chiaro che lui era riuscito a creare un gioiello dell'istruzione scolastica gualdese.
Negli intenti di Don Bosco, esatto. Che si sposava perfettamente. Con quello che dicevi tu, l'istruzione prioritaria.
Con le sue idee.
Ci fermiamo ancora un attimo, poi andremo alla conclusione della nostra chiacchierata, perché siamo arrivati agli inizi Novecento, quindi ci siamo.
Praticamente sì.
Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada, e mi cranio zanzara. L'auto passa, fa nino nino, cerco un socio per nascondino. Prendo mezzo sonnifero, e mi manca l'ossigeno. Neanche il sogno mi libero, maledetto Lucifero. Staccati dal mio pipero. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa. Barche di carta, bimbi per strada. No, 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 se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno. Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno. Non c'è nirvana, i grandi a casa, bimbi per strada. Al maresciallo, mi è arrivato il maresciallo. Polvere dentro a salvadanaio. Questi bambini che cosa han visto? È la T di tabaccaio o la T di crocifisso? È una rosa come un orecchino. Perdo i sogni dentro sto vino. Ti innamori, non sono il tipo. Quante cose si dicono e mi rendo ridicolo. Sei più bella di Mykonos. Prendi il mare allo svincolo. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa. Barche di carta, bimbi per strada. No, 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 se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno. Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno. Non c'è nirvana, i grandi a casa, bimbi per strada.
RT Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Dopo la Coppa Italia è conto alla rovescia per la Serie A, che riparte domani alle 19.30 con Torino-Parma e Verona-Cagliari. Dopo il parere validato dalla CTS è arrivato anche l'atto amministrativo del governo, che sana l'incompatibilità tra il protocollo FIGC e il decreto legge del 16 maggio e che di fatto permetterà al campionato di concludersi regolarmente salvo nuove epidemie massicce. La nuova direttiva prevede una quarantena soft, ovvero in caso di una positività l'isolamento del giocatore contagiato e dei suoi contatti stretti, e un test rapido per tutto il gruppo squadra nel giorno della partita, per consentire ai negativi di prendervi parte con ritorno in isolamento a fine gara, il che va a confermare quanto detto dal comitato tecnico scientifico, che aveva già dato il suo parere positivo. Non ha esitato ad esprimere soddisfazione Gabriele Gravina, la circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del CTS, è un ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva, ha detto il presidente della FIGC, ringraziando il ministro Speranza e tutto il governo e auspicando adesso, con un grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti. Intanto, post Coppa Italia amarissimo per la Juventus. Dopo la sconfitta in finale ai rigori col Napoli, i bianconeri sono rientrati a Torino per riprendere gli allenamenti in vista degli impegni di campionato. Ma dall'infermeria arrivano cattive notizie. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato infatti una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale per Alessandro ed una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra per Khedira. Due KO pesanti per Sarri, che in vista della ripartenza della Serie A perde ancora altri pezzi dopo i forfè di Chiellini e di Higuain. Il Milan invece dovrà fare a meno di Musacchio, come comunicato dalla società rossonera. Il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L'operazione verrà eseguita la prossima settimana a Barcellona. Il mondiale di Formula 1 2020 scatterà nel weekend del 3-5 luglio con il Gran Premio d'Austria. Finalmente si tornerà in pista dopo una lunga sosta dovuta alla pandemia. 8 gare in rapida successione fino al Gran Premio d'Italia, che andrà in scena il 6 settembre a Monza. Liberty Media deve ancora diramare il calendario della seconda parte di stagione, ma sembra sempre più probabile che il 13 settembre si resterà in Italia per una seconda gara, ovvero il Gran Premio al Mugello, che potrebbe andare in scena sul circuito toscano che abitualmente ospita la MotoGP. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Protagonista, la musica.
Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo. E allora sorridi. Amami, amami, amami adesso. Vieni, vieni, vieni vicino. Che mi perdo nel tuo respiro. Io mi perdo ed è un casino. Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Sei tutto ciò di cui ho bisogno.
Amore, tra 100 anni noi avremo un corpo solo. Abiterò nel tuo sorriso la mia idea di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo immuni all'assolto.
Tra 100 anni non ci ricorderemo della crisi dei governi, delle cose da comprare. Tra 100 anni ci ricorderemo dell'amore che ci lega, della tua bocca che mi bacia. Amami, amami, amami adesso. Vieni, vieni, vieni vicino. Che mi perdo nel tuo respiro. Io mi perdo ed è un casino. Ma è tutto ciò di cui ho bisogno. Sei tutto ciò di cui ho bisogno.
Amore, tra 100 anni noi avremo un corpo solo. Abiterò nel tuo sorriso la mia idea di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo immuni alla sorte. Amore, tra 100 anni noi avremo un corpo solo. Abiterò nel tuo sorriso la mia idea di paradiso. E noi non ci ricorderemo della pioggia in cui piangevo. Insieme resteremo immuni alla sorte.
Siamo alla alla conclusione della nostra chiacchierata con Sergio Ponti, storico della città di Gualdo Tadino. Sì, abbiamo parlato, anzi ha parlato Sergio fino adesso della figura di Roberto Calai Marioni, raccontando un po' tutta la sua vita e quello che soprattutto ha fatto nella sua vita, e in questa ultima parte abbiamo visto tutto il suo impegno per la città di Gualdo Tadino. Ha finanziato diverse opere che sono rimaste e che sono ancora visibili tutt'oggi, proprio attingendo dal suo patrimonio personale. Quindi siamo arrivati, dal punto di vista del tempo, Sergio, agli inizi del Novecento.
Esatto, mentre lui realizzava, perché siamo proprio allo scadere del ventesimo secolo, mentre appunto viene realizzato l'Istituto dei Salesiani, lui si rende conto di una cosa. Frequentando l'ospedale di Gualdo, il vecchio ospedale di Gualdo, che era attualmente dove è il palazzo, cosiddetto Palazzo Petrelli, sì, si rende conto di quanto ormai era fatiscente e diventava un peso ammalarsi veramente, perché alla sofferenza si aggiungeva altra sofferenza per
una struttura inadeguata,
per una fatiscente inadeguata, e quindi decide di realizzare un nuovo ospedale che viene inaugurato il 7 agosto del 1909.
E indovina un po' chi ha finanziato?
Finanziato interamente da lui.
È una costruzione anche quella enorme.
E cosa strana, sai che almeno dopo 10 anni, no, viene dedicata una persona, eccetera. A lui viene subito dato il nome di Ospedale Calai perché a perpetua memoria rimanesse come esempio della sua esemplare qualità.
La struttura centrale che è tutt'oggi in piedi.
È in piedi.
Infatti, se avete avuto l'avventura di vedere le foto storiche, è quella.
È assolutamente quella. È rimasta, sì, salvo piccoli
adeguamenti, magari.
È chiaro. Però è quella. Oltretutto aveva lasciato una parte dell'eredità per mantenere le cosiddette figlie di Sant'Anna, mi sembra, erano le suore che dovevano accudire
i malati,
quindi erano mantenuti da questa sua eredità fino ancora oggi, addirittura
fino a giorni recenti.
E quindi questo è la sua grande dote di benefattore. Poi aveva avuto anche degli incarichi, ad esempio per 40 anni lui è stato dal 1872 al 1920 consigliere comunale.
Ma non era
la chiesa lì subentra,
incompatibile in quanto sacerdote, no?
Esatto, dopo il 1870 la chiesa provava un tentativo di un po' recuperare quanto perso nel corso dei decenni precedenti, però al di là della politica, che poteva essere diversa,
comunque ha fatto parte del consiglio comunale di Gualdo Tadino,
del consiglio comunale, ma portando un contributo straordinario, perché non solo promuoveva costantemente, a volte molto spesso quasi sempre inascoltato, l'istituzione delle scuole, soprattutto voleva le scuole tecniche, una cattedra di agraria, perché lui era fissato perché soprattutto l'aspetto delle scuole tecniche doveva corrispondere in qualche modo alle esigenze
erano studi che davano lavoro immediatamente,
una scelta fondamentale. Quindi poi lui anche un altro aspetto, ha tutelato anche la parte artistica della città, perché a un certo punto il Consiglio Comunale si era messo in testa su una proposta strana di vendere il capolavoro dell'alunno per 1000 lire e lui si oppone con tutte...
Parliamo del trittico?
Del politico dell'alunno, che oggi ha un valore immenso, e lui riesce a convincere tutti dicendo: beh, oggi da tutta Europa vengono a Gualdo a vedere questo capolavoro, se lo portiamo in un'altra sede verrà più nessuno. Quindi,
quindi anche lungimirante dal punto di vista dell'attrazione turistica.
Esatto, quindi guardava molto avanti rispetto agli altri. Dopo è stato anche un insigne letterato, perché frequentava, era socio di varie accademie, quindi un personaggio, un corrispondente di una rivista culturale, l'Arcadia, quindi voglio dire, ha continuato fino all'ultimo. Ecco, poi a sue spese, per esempio, arricchito con preziosi volumi l'archivio capitolare, anche quello si deve quasi in gran parte a lui, cioè dove ha potuto lui ha contribuito enormemente.
Ma ha speso tutto quello che aveva, quasi, suppongo.
Ha speso tutto quello che aveva, perché In punto di morte lui dona al vescovo diocesano Nicola Cola allora e all'arcidiacono sempre Antonio Ribacchi, amico e forse coetaneo, tutti gli averi che gli erano rimasti, ecco, affinché la sua opera benefica continuasse anche dopo la sua morte. Quindi questo
tutto ha donato tutto,
molto povero, ecco, ricorda io un aspetto: quando lui è diventato sacerdote la città gli ha reso degli onori immensi, ma perché? Perché lo vedeva come un novello San Francesco,
ricco.
Che abbandona e prende un'altra strada verso la miseria, la povertà, verso...
che poi ha mantenuto con i fatti, perché alla fine...
ha mantenuto con i fatti fino all'ultimo giorno. La città in qualche modo, le ultime due cose, è stata riconoscente, perché all'ospedale Calai ancora in vita, no? Che prende il suo nome, dopo nel 1917 ancora in vita gli dedica il piazzale delle fiere che oggi sono gli attuali giardini pubblici,
sì.
E poi il 7 agosto del 1921 gli dedica questa via Calai,
via Roberto Calai, interna. Che è interna della città di Gualdo.
Questo è un grande personaggio
straordinario. Veramente ti
l'abbiamo
ridotto
in poco tempo, perché meritava molto di più, però veramente quello che ha fatto è significativo.
Mi ha detto tante di quelle cose, perché uno parla, pensa Calai, pensa all'ospedale, è automatico,
sì.
È automatico, tralasciando invece tantissime altre cose che ha fatto per la città di Gualdo Tadino.
Esatto.
Un grandissimo personaggio, sono stato contento di averlo conosciuto insieme a te
brevissimamente.
Sì.
Io so che la famiglia è impegnata per ricordare questo centenario.
Sì.
Ecco, forse il virus ha compromesso un
il
po'
il Covid, sì.
Sì, quello che era che erano i programmi. Però io sono testimone, perché Anna Calai, professoressa, è ancora una delle erede, quindi una pronipote, ha portato, ci ha consegnato le vesti del vescovo, perché in prospettiva, per restaurarle e quant'altro, perché in prospettiva c'era una mostra fotografica, mostra dei costumi che ha indossato e quant'altro. Quindi io mi auguro che nel corso di quest'anno la famiglia riesca a completare questo
anche
suo disegno,
anche collaborazione dell'istituzione della città.
Esatto,
insomma,
sì,
perché
naturalmente
è un personaggio,
io so che c'è l'università, c'è il comune di Gualdo Tadino, professor Pieretti, questi sono i soggetti,
e speriamo che quanto prima questa cosa prenda campo.
Mi auguro anch'io.
Bene Sergio, ti ringrazio.
Grazie a voi.
E ci hai fatto vivere una persona, una bella storia, devo dire,
sì.
Proprio una bella storia. Grazie ancora e buona giornata. Grazie Sergio.
Grazie.